È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ben ritrovati alla Zanzara. Per intervenire in diretta i numeri sono sempre gli stessi: 800 24 00 24 è il numero verde, sms al 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2.
Depositato in Senato il disegno di legge sul processo breve, durata massima 6 anni, esclusi reati più gravi e di allarme sociale, dure critiche dalle opposizioni e dall'Associazione Nazionale Magistrati. Dal Consiglio dei Ministri via libera alla riduzione dell'acconto IRPEF di novembre. In un primo momento si era parlato anche di diminuire l'acconto per IRAP e IRES. A Milano smantellata cellula di fiancheggiatori del terrorismo islamico, 17 arresti anche in altri paesi europei, finanziavano gruppi armati con documenti falsi intestati anche a calciatori professionisti. Afghanistan, dopo un anno rintracciata Sabi, una femmina di Labrador specializzata nel ritrovamento di esplosivi, era scomparsa nel settembre 2008 durante una battaglia fra truppe australiane e talebani.
Qualche titolo anche da studio aperto.
Esplode la rivolta contro i Rom dopo la morte del 37enne di Teramo, massacrato a calci e pugni dai nomadi ubriachi. Scene da guerriglia urbana. Ora basta, urla la gente. La tensione sale. Alla fine di questo mese le famiglie pagheranno meno tasse. Sarà concentrata sull'IRPEF, infatti la riduzione dell'acconto fiscale decisa stamattina dal governo. Avremo in tasca 3 miliardi di euro in più. Arriva in Senato il disegno di legge sul processo breve. Ecco che cosa dice la norma e quali sono le eccezioni previste. Insorgono le opposizioni, i magistrati, effetti devastanti. Daniele, 3 anni, una grave malattia. Suo papà ha deciso di raccontare tutto, giorno dopo giorno, su Facebook. Così ha raccolto 15.000 amici che aiutano il piccolo a vincere la sua battaglia. Ufologi in fermento. Il 27 novembre, dicono, Obama farà un annuncio shock e rivelerà l'esistenza di 6 razze aliene. Il tam-tam fa il giro del mondo sul web. Ultima bufala o squarcio di verità? È davvero la stagione del dialetto. Dopo le previsioni del tempo e TG, anche le hostess...
Eccoci qui. Allora, questa sera partiamo ricordandovi sempre l'800 24 00 24 con il teatrino della politica. Scenette da Montecitorio, ieri. Allora, si parla della vicenda Cosentino, la richiesta di arresto presentata in Parlamento dai giudici nei confronti del sottosegretario all'economia, nonché possibile candidato del PDL in Campania. Protagonista, come al solito, il deputato barbato dell'Italia dei Valori, che potremmo ormai soprannominare il deputato con i capelli ricci, quello con i capelli ricci, un po' i boccoli, un po' lunghi. Non se la prendo, non è un'offesa personale, l'onorevole Barbato. E allora sentite in che modo parla in aula e viene redarguito dal presidente di turno, che è Rosi Bindi.
Ci sono alcuni territori in cui per fare carriera nel PDL devi fare praticantato con la camorra. Ecco perché oggi vediamo i nomi dell'onorevole Landolfi, Cosentino, Bocchino e Coronella, che stanno tra persone che ci hanno portato
onorevole,
qui in Parlamento.
Onorevole Barbato, sono... La richiamo, no, la richiamo al rispetto dell'aula, dei colleghi, la terminologia e le accuse che lei rivolge.
Ma io non accuso nessuno, io vi sto dicendo quello che è successo in Italia. Ma se voi volete mettere poi una voce sola a quelli che dicono che sono.
Onorevole Barbato.
È su tutti i giornali, è su tutte le pagine, è su tutta la cronaca.
Onorevole Barbato, la prego.
Perché deve essere ipocrita la politica? Perché non dobbiamo chiamare le cose con il vero loro nome?
Beh, si potrebbe subito dire una cosa, che a Barbato bastano i titoli dei giornali, basta leggere i giornali perché ci sia la verità assoluta, no? Sulla vicenda di Cosentino e poi anche, secondo lui, Landolfi e Bocchino. Ancora la querelle Barbato-Bindi.
perché non vogliamo dire nome e cognome delle persone, dei parlamentari che hanno aiutato il traffico illecito dei rifiuti? Perché bisogna nascondere ed essere complici? Io non voglio essere complice, l'Italia dei Valori non vuole essere complice.
Onorevole Barbato, le tolgo la parola e la richiamo all'ordine.
Non l'avesse mai fatto la Bindi, ha tolto la parola a Barbato. Interviene il soccorso, soccorso rosso, chiamiamolo pure, di Furio Colombo, deputato del Partito Democratico, che dice: ma come, non c'è libertà in Italia, ci sono gli editoriali di Minzolini, almeno lasciateci parlare.
Io temo che nella appassionata difesa che lei sta facendo del decoro di quest'Aula, e che è assolutamente apprezzabile, ci sia però un rischio di precedenti, che è quello di limitare la libertà del deputato. La prego, noi abbiamo così poche libertà in questo Paese e una restrizione continua nel Paese in cui riceviamo gli editoriali di Minzolini e le notizie nascoste dai telegiornali della televisione di Stato. La prego, ci lasci liberi di parlare in quest'Aula. Grazie.
Beh, ripeto, questa è la cosa forse più bella di quelle di Barbato addirittura. Cioè, avete sentito Colombo che dice: in Italia non c'è libertà, solo in Parlamento si può parlare, e poi ci sono gli editoriali di Minzolini, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, l'abbiamo trovata finalmente, dopo diversi giorni, una nuova edizione della Gasparrei, della Gasparrata del giorno.
A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene.
Ministro, sono stato io. Ho fatto anche una legge, la legge mia si chiama Gasparri. No, scritta io, non ho manco letto, però si chiama come me, voglio dire.
Mica mi posso ricordare tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo.
Beh, oggi ha dato il massimo di sé, devo dire, incalzato da una giornalista evidentemente molto capace, anche se non la conosco, comunque ha messo l'ex ministro in difficoltà, una giornalista di AGR, potete trovare tutto sul Corriere.it, ha detto: beh, insomma, sì, la questione della durata dei processi, i magistrati lavorino di più.
Si mette un limite alla durata dei processi con una lunga esclusione di reati, mafia, droga, reati più gravi. Ho visto che la senatrice Finocchiaro dice che ci sono alcune vicende che vengono ricomprese da questo limite temporale. Non è vero, non ha letto la legge. Per esempio il caso Thyssen, gli infortuni sul lavoro, la bancarotta fraudolenta, caso Parmalat, è escluso in questi casi e in molti altri i processi possono durare oltre i 6 anni. Non la prescrizione dei reati, c'è la durata dei processi.
Beh, riguardo ad esempio i 2 anni dopo la richiesta di rinvio a giudizio, di fatto si accorcia la prescrizione.
Deve essere fatto il processo, facciano i processi, e quindi il problema è fare i processi per una serie di reati più gravi, per reati che possano comportare condanna oltre i 10 anni e per tutta una serie di altre norme che sono specificate nella legge, il processo può durare di più. Per gli altri si deve celebrare entro i 2 anni il primo grado dalla richiesta di rinvio a giudizio, e così di 2 anni fino ai 6 anni in totale. Si facciano i processi, si migliori la condizione anche della giustizia per ottenere questo risultato.
Vabbè, insomma, il punto secondo Gasparri è il fatto che i magistrati devono lavorare di più. Siamo con un ascoltatore, però la vicenda Battisti è importante, la vicenda Battisti è molto importante, perché oggi in Brasile dovrebbero decidere. Io non credo che decideranno, ve lo dico subito, non credo che servirà una decisione, penso che si rimanderà. Comunque sembra che la Corte Suprema brasiliana possa concedere, perché il giudice che ha ammesso di recente il governo in sostituzione di un altro dovrebbe astenersi, pare che ci possa essere una maggioranza favorevole all'estradizione di Battisti. Ripeto, io non credo che sarà così. Cesare Battisti alle Iene.
Sono ricercato da mettere in prigione a vita.
Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia?
Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione.
Ma tu hai ammazzato 4 persone.
Falso.
La tua verità.
Io devo assumere la responsabilità politica di quegli anni lì, però non posso accettare un istante soltanto il processo che ci è stato fatto.
Di cosa vivi?
Scrivendo.
E prima?
Ho fatto di tutto.
L'incontro che ti ha cambiato la vita?
Una gran bella ragazza che ho seguito fino alla lotta armata.
Come si chiamava la tua organizzazione?
Proletari Armati per il Comunismo.
E oggi ti consideri un perseguitato?
La parola perseguitato non mi è mai piaciuta. Però comincia ad avere un senso quasi.
Perché secondo te lo Stato italiano ce l'ha ancora tanto con te?
Lo spaventapasseri rosso è sempre buono da tirar su per coprire un sacco di cose.
Questo Cesare Battisti intervistato dalle Iene tempo fa prima di fuggire in Brasile. Non c'è secondo voi un contrasto formidabile tra quel faccione felice di Lula, il faccione felice di Lula che riceve la torcia olimpica in mano, la candidatura di Rio de Janeiro alle Olimpiadi, e lo stesso Lula che pare sia impegnato insieme al suo ministro della giustizia per far rimanere in Brasile un pluriomicida e concedergli addirittura lo status di rifugiato politico? Incredibile, io vedo questo contrasto pazzesco. Va bene che la politica ha mille sentieri anche tortuosi e anche imprescrutabili. Emanuele da Milano, buonasera. Emanuele, mi sente?
Sì, sì, la sento bene.
Dica.
Niente, volevo intervenire, come ho già detto prima, le signorine che accolgono noi, e le ringrazio. Il fatto che oggi ho passato gran parte della giornata a leggere gli articoli che riguardano la presentazione della legge per quanto riguarda i processi brevi, e volevo veramente fare pubblicamente i complimenti a Berlusconi e al suo entourage, perché sono veramente geniali. Cioè, gli è andata a buca con il lodo Alfano e adesso con una normalissime legge vanno nuovamente a fare una legge ad personam per Berlusconi e risolvere quelli che sono i suoi problemi processuali.
Dunque lei si indigna per questa cosa?
E non andare di fronte a chi lo deve giudicare. Sì.
Dunque lei è indignato per questa cosa qui?
Sì, sono molto irritato, ma di pancia, perché le spiego, io lavoro una...
Irritato o indignato?
No, irritato.
Irritato. Cioè scusi un attimo Emanuele, l'irritazione viene prima o dopo l'indignazione?
No, irritato prima e poi indignato.
Cioè è una fase precedente. Non lo sentiamo più. Vabbè, insomma, va così. Gianluigi dalla provincia di Macerata, buonasera.
Buonasera. Ho avuto il piacere di sentire l'intervento prima, ma io penso di... L'intervento sullo stesso argomento, ma è sì, leggermente diverso.
Cioè lei è irritato, per esempio, o indignato?
No, a me non mi importa più di tanto.
Anche lei è uno di quelli come me che non si indigna, non si irrita più di tanto.
Io direi che è spudorata la cosa, comunque, come tante cose che sta facendo Berlusconi in questo periodo. E è spudorata il fatto che si stia facendo effettivamente una legge ad hoc per proteggerlo. Allora io direi a Berlusconi, visto che è spudorata questa cosa, che lo dica apertamente e in maniera sincera. Noi, e tra questi anche io, perché io sono da sempre un elettore di destra,
sì,
siamo disposti a perdonargliela questa cosa.
La spudoratezza, quella che lei chiama la spudoratezza di Berlusconi, la perdona?
Io la perdono. Basta che però dopo che ha fatto questa cosa per lui ci faccia un qualcosa di pirotecnico, di veramente grande, come penso potrebbe essere anche la sua portata, ma di diverso da quello che ha fatto fino adesso per il popolo italiano, perché fino adesso ha fatto ben poco. E questo lo dico.
Cioè, a lei interessa non tanto che faccia questa legge così per...
Non mi interessa. Tanto è chiaro che...
E allora cosa si aspetta lei? Cosa si aspetta?
Io non mi aspetto niente.
Cioè, che abbassi le tasse, che le dia più soldi, cosa si aspetta?
Ma no, a me non...
Ho capito, qualcosa si aspetterà allora?
Beh, guardi, non è che siamo messi bene.
Ho capito, mi dica concretamente cosa si aspetta.
Che mi posso aspettare? Mi posso aspettare che cambi totalmente rotta e faccia qualcosa di veramente progressista.
Per esempio?
C'era a suo tempo una citazione di un film, no? In Palombella Rossa di Moretti, no? C'era Moretti che pensava e sognava mentre tirava un rigore di pallanuoto. Ma perché D'Alema non dice qualcosa di sinistra? Che Berlusconi
non era Palombella Rossa, lei mischia due cose insieme. Comunque, Emanuele, io non ho ancora capito cos'è che si aspetta. Mi dice?
Non lo so.
Non lo sa nemmeno lei. Vabbè, ho capito. Bisogna allora.
deve fare qualcosa di serio, insomma,
di serio.
Importante.
Per esempio, mi dia una cosa che mi dica una cosa che si aspetta da Berlusconi, non so, che abbassi le tasse, che approvi una legge per rimettere in piedi i bordelli, le case chiuse, non lo so, mi dica lei una cosa.
Una cosa assolutamente qualsiasi. No, una cosa che vada incontro al un po' a tutti.
Vabbè, diciamo incontro a tutti è una cosa un po' generica. Emanuele, Luca dalla provincia di Macerata, la ringrazio. Luca, dica.
Sì, buonasera. Volevo intervenire una considerazione sul caso Cosentino.
Prego.
Volevo dire, ma quest'uomo, no, praticamente in Campania sono circa 20 anni che comanda il centro-sinistra. Non essendo mai stato nella stanza dei bottoni, perché la Camorra dovrebbe aver fatto affari con Cosentino?
Luca, mi sembra un ragionamento, a parte che non è vero che non è stato nella stanza dei bottoni, perché comunque il potere locale non c'è solo la regione, ci sono i comuni, eccetera, eccetera. E poi dove porta questo ragionamento? A dire che si sono affidati all'uomo sbagliato?
Ma secondo me io su tutto fatto qui ci avrei qualche dubbio su quello dei pentiti, perché lui non avendo in mano, questi sono gli affari che fanno la Camorra con la monnezza e gli appalti pubblici, ma quelli, se lui non ha potere...
Secondo le accuse, se uno sta alle accuse, naturalmente, uno sta alle accuse, sì. un certo potere Cosentino ce l'aveva. Luca, la ringrazio. Ippolito da Milano, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Mi aggancio al penultimo intervento e dico cosa mi aspetto da Berlusconi. Che agisca sull'economia seriamente con dei...
Oggi è stato annunciato il taglio degli acconti sull'IRPEF, cioè sulle tasse.
Qualcosa, stiamo ancora aspettando.
Cioè non è che paghiamo meno tasse, le paghiamo dopo.
Sì, poi quando diceva che avrebbe consentito alle imprese di, come dire, pagare l'IVA al momento dell'incasso, cosa che non si è mai visto, si è vista solo in parte. Comunque, scusi se divago, mi aggancio a quello che invece è successo in Parlamento con Colombo e Barbato. Io non mi indigno neanche, perché ormai mi aspetto di tutto, per agganciarmi a quello che diceva lei. Sono allibito solo da una cosa, cioè di come questa gente ignori le più elementari regole di quelle che sono poi le dinamiche dei processi. Mi sembra che fosse quello che diceva anche lei, cioè il fatto che sia scritto sui giornali che ci sarebbero state delle collusioni, forse si dice, può darsi, non so, cioè evidentemente non è in nessun modo una sentenza che è passata in giudicato.
Ma sa, Barbato è un deputato un po' sui generis da questo punto di vista, molto scalmanato. Fabio da Torino, buonasera.
Buonasera Cociani, ma in realtà quello che lei ha detto adesso io stavo per dirglielo, nel senso che io desidererei che lei chiedesse più spesso a tutti coloro che intervengono col demone dell'anti-berlusconismo, come lo chiamò lei una volta, di dare ragioni con degli esempi delle affermazioni che fanno normalmente, ovvero sia, manca la libertà. Beh, fate degli esempi, cioè in che cosa viene lesa la libertà propria dei cittadini, cioè quali sono degli esempi veri e reali?
Perché no, secondo Colombo, per esempio, secondo Colombo, Minzolini, gli editori, siamo il paese in cui ci sono gli editoriali di Minzolini. Allora, siccome Minzolini fa degli editoriali, non c'è la libertà in questo paese. È uno degli esempi. Cioè, fare un editoriale di Minzolini, che è una libera opinione di un giornalista, poi ci sono tanti altri discorsi da fare, questo è uno degli esempi secondo i quali, è un paradosso incredibile, secondo i quali non c'è libertà in questo paese, è incredibile.
Ecco, tra un paradosso e la realtà concorderà che c'è una differenza. Oppure, un altro esempio classico, siamo sotto una dittatura, la vita è impossibile, che qualcuno faccia degli esempi di questo reali, cioè affinché, perché mi sembra che il problema sia che in realtà, cercherò di essere molto sintetico, tutte queste accuse siano a loro modo dei pretesti culturali per giustificare una cosa che sarebbe molto più semplice dire, ovvero sia Berlusconi come immagine e come realizzazione di governo, lo si può criticare o meno, si può essere d'accordo o meno, può piacere o meno, ma rappresenta un simbolo, rappresenta una novità che comunque è sempre stata invisa. Ha un sistema politico, culturale, che comunque è stato bene o male dominante. La verità è questa.
Vabbè, Fabio, adesso lei ha allargato il discorso a che cosa ha rappresentato Berlusconi in questi 15 anni. La ringrazio. Edoardo da Napoli, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo fare un intervento per quanto riguarda Cosentino. Io voto sinistra.
Abbassi la radio, Edoardo, non lo posso dire per la 500ª volta. Abbassi la radio o la spenga, perché altrimenti non sentiamo nulla. Grazie. Dica, Edoardo, dica.
La presa di posizione di Berlusconi e di Fini di ritirare subito la candidatura di Cosentino mi detto dei sospetti. Dico, meno male che la magistratura è arrivata, una magistratura che tanto oggi si vuole combattere. Se la fosse tempo, la campagna era come se fosse destinata ad essere governata sempre da persone.
Non ho capito, Edoardo, cosa vuole dire su Cosentino? Non ho capito bene cosa vuole dire.
Non accetto la posizione di Berlusconi, si ha ritirato immediatamente la candidatura.
No, guardi, lei si sta sbagliando, veramente, veramente non mi risulta. Fini ha detto che la candidatura è impossibile ormai, è impensabile una candidatura di Cosentino. Berlusconi, leggo oggi un formidabile titolo, credo da Libero, Nicola vai avanti, io sto messo peggio. Questo in una telefonata Berlusconi avrebbe detto a Cosentino. Dunque, fosse per Berlusconi, Cosentino rimarrebbe. Poi ci sono ragioni di opportunità politica, vedremo. Ma non mi risulta che Berlusconi abbia già cassato la candidatura di Cosentino in Campania. Non lo sentiamo più. Vabbè, questa sera va così. Alessandro da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire circa gli interventi di Colombo e di Barbato alla Camera. E riprendendo quello che aveva detto il precedente ascoltatore, trovo anch'io incredibile, cioè surreale o quanto mai ridicolo questa rappresentazione di un mondo nel quale pare non esista la libertà, non vi sia libertà di stampa. Non capisco come l'editoriale di Minzolini possa essere considerato irricevibile e altri editoriali del TG3 magari invece perfettamente in linea con la realtà dei fatti.
Giustamente oggi il Riformista scrive dopo gli editoriali di Minzolini ci aspettiamo quelli di Orfeo e quelli della Berlinguer.
Certo, e infatti.
Si facciano avanti, insomma.
Si facciano avanti.
Ventate di libertà, opinioni in più, perché no?
Io trovo anche tra tanti miei amici, tra intellettuali di sinistra e parlamentari, questo atteggiamento un po' da depositari della sacra verità, insomma, per il quale pare che in ogni caso tutto ciò che riguardi Berlusconi o che riguardi situazioni che siano legate a una certa sfera politica possano essere giudicate immediatamente, sommariamente.
Leggo da un blog che consulto molto, anche se spesso mi trovo in disaccordo, che è quello di Alessandro Giglioli sull'Espresso. Quando uno fa il direttore del TG1 non è come se facesse il direttore del Fatto di Libero. Il TG1 non è un giornale corsaro né d'opinione, è il TG1, quindi di noi tutti, istituzionalmente e storicamente, più ancora del TG2 e del TG3. Pertanto il direttore del TG1 non può entrare a gamba tesa su una questione che vede una buona metà degli italiani pensarla all'opposto. Non sono assolutamente d'accordo. Cioè è vero che il TG1 è storicamente un giornale, un telegiornale istituzionale, ma insomma le novità devono essere salutate anche con favore. Che timore si ha di un'opinione in più? E perché poi il TG1 dovrebbe essere diverso dal TG2 e dal TG3? Poi entrare a gamba tesa è un giudizio, perché entra a gamba tesa? È un'opinione, per me non è un'entrata a gamba tesa, è un'opinione, punto e basta.
È un giudizio di valore dire che è entrato a gamba tesa, perché sottende il fatto che parteggiasse comunque per un'opinione sbagliata, diciamo così, o comunque un'idea sbagliata.
Certo, non è entrare a gamba tesa dicendo un'opinione forte, ma è dire a gamba tesa vuol dire fondamentalmente una cosa sbagliata, no?
Esatto, presuppone questo, ed è questo l'atteggiamento che io trovo incredibile e che non trovo che rappresenti poi mai bene la realtà dei fatti oggi come oggi.
La ringrazio, Michele, sempre da Milano, buonasera.
Sera, salve. Senta, io mi trovo in posizione invece quasi diametralmente opposta, nel senso che non la penso minimamente così. Volevo infatti dire la mia sul discorso del deputato dell'Italia dei Valori, il nome non lo ricordo.
Barbato, sì.
Barbato.
Che c'è da dire su Barbato?
Che, dissento chiaramente dalle parole di Barbato, non trovo corretta la forma. E invece sono molto più tollerante sull'atteggiamento di Colombo, nel senso che Colombo ha espresso con tutte le riserve per quello che poteva dire una persona in Parlamento, assumendosene le responsabilità, ha espresso un diritto di dire da onorevole quello, ciascuno dice quello che pensa da onorevole, poi se ne assume le responsabilità. Quindi non sono così critico nei confronti di Colombo, lo sono nei confronti di Barbato.
Sì, no, Michele, lei effettivamente non ha tutti i torti, anch'io ho riflettuto su questo. Cioè, è giusto o no interrompere, come ha fatto la Bindi, un parlamentare quando fa riferimenti a articoli di giornale attribuendo a deputati come Landolfi o Bocchino una vicinanza alla camorra? Non lo so. Poi è vero quello che dice lei, Barbato parla e se ne assume la responsabilità. È vero che ci vuole in aula una certa correttezza istituzionale tra colleghi, di solito è così, però non so, non credo che stesse dicendo delle cose particolarmente gravi dal punto di vista del, insomma, non stava insultando. Io credo che, ecco, gli insulti siano da, ci voglia un intervento da parte del Presidente della Camera in quel momento per interrompere qualcuno. In realtà, se ha fatto delle affermazioni gravi, poi ne risponderà, no?
Non sono assolutamente in linea con questo, con quest'idea. E poi in ultimo volevo riferirmi, insomma, a Brunetta. Brunetta, non so, trovo queste distinzioni, la parte buona della società, la parte meno buona della società, c'è del marcio dappertutto e quindi c'è dall'una e dall'altra parte, su questo, queste distinzioni che chi vota da una parte è la parte migliore dell'Italia, l'altra, lasciano il tempo che trovano e si commentano da sole.
Va bene, Michele, grazie, sono d'accordo con lei, non si deve mai dire questa è la parte buona, questa è la parte peggiore, anche perché si creano contrapposizioni un po' pericolose. Antonio Baldassarre, buonasera, presidente emerito della Consulta.
Buonasera.
Eccoci qui. Lei oggi ha definito, da quello che leggo, ed è interessante capire perché, il provvedimento che è stato lanciato, diciamo, dal centrodestra al Senato sul processo breve, lo ha definito, mi aiuti un attimo perché devo ritrovare, imbarazzante, forse incostituzionale, non lo sappiamo, secondo lei, e desolante. Mi spieghi bene perché?
No, imbarazzante per la, come si può dire, per la sprovvedutezza giuridica, perché io ritengo che sia incostituzionale, forse perché l'ho aggiunto perché è un'opinione, poi
a dire
se è veramente incostituzionale o no sarà la Corte Costituzionale, però secondo il mio punto di vista ci sono diversi aspetti e non uno soltanto di incostituzionalità.
Per esempio?
Beh, per esempio, credo che non ci sia una ragionevole proporzionalità nella valutazione del grado di offensività di certi reati ammessi e di altri esclusi dal beneficio del processo breve.
Cioè, secondo lei escludere alcuni reati potrebbe essere incostituzionale?
O escludere o ammettere. Insomma.
O ammettere, sì, certo. Cioè, fare una distinzione tra reati per i quali si può arrivare a una estinzione dopo 2 anni e invece reati esclusi da questa cosa qui può essere anticostituzionale.
Sì, ma non è solo questo aspetto. Anche un altro aspetto che desta perplessità è il fatto che si limiti soltanto al primo grado, o meglio, per essere più precisi, il progetto prevede che si applica anche ai processi pendenti in primo grado.
Sì.
Credo che già questo fatto di per sé crea ulteriori problemi in relazione alla costituzionalità del provvedimento, ma in generale o si escludono dall'applicabilità di questo beneficio tutti i giudizi pendenti, a prescindere dal grado, o si ammettono. Torno a ripetere, se si ammettono però, anche se si ammettono tutti al beneficio, cioè tutti i processi pendenti, credo che qui sorgerebbero altri problemi di costituzionalità.
Senta, perché è imbarazzante però?
È imbarazzante per questo, perché mi sembra molto sprovveduto dal punto di vista giuridico.
Giuridico? Cioè lei non dà un giudizio politico sul problema?
No, affatto, non do un giudizio politico, non mi permetto di darlo. Lo penso come cittadino, ma quando mi chiamano per le interviste sulla costituzionalità ragiono da tecnico.
No,
da,
certo.
Da
voglio ricordare che Baldassarre è stato, oltre che giudice costituzionale, naturalmente, è stato anche presidente della RAI e pochi mesi fa è stato anche candidato sindaco a Terni per il PDL. Senta, Baldassarre,
no, per una lista civica.
Sì, collegata al PDL.
Sì, esatto.
Baldassarre, però, viene presentato come riforma della giustizia. Io ho detto ieri, dobbiamo essere chiari, non so se le può esporsi fino a questo punto, dobbiamo essere chiari, non è una riforma della giustizia, questa qua. È un modo, e questo è un giudizio, capisco, politico, che riguarda soprattutto la mia sensibilità, un modo per uscire dall'impasse successivo alla bocciatura del Lodo Alfano.
Ma guardi, io adesso non voglio entrare in questa, proprio volutamente non voglio entrare su questa questione. Devo dire però sul primo aspetto della cosa che lei ha detto, della sua affermazione, credo che non si possa definire una riforma della giustizia anche sotto altro punto di vista, cioè una riforma della giustizia significa che il processo viene regolato in modo diverso al fine di raggiungere il risultato della maggiore celerità dei processi, ma mettere un termine entro questo, se non arriva, cioè fermo restando tutto il resto, cioè fermo restando il processo attuale, dire alla fine se supera un certo numero di anni il processo si estingue, anche se per certi reati non per altri, beh, questa non è una riforma della giustizia, questa è semplicemente mettere una tagliola rispetto a certi reati.
Cioè se non si interviene contemporaneamente su altri fronti per rendere fattibile i due anni, per renderli concreti, questo si trasforma in una diniego di giustizia, potrebbe trasformarsi, no?
Assolutamente, cioè vuol dire una riforma della giustizia è semplicemente dire oltre questo termine non dovete andare, invece sarebbe ragionevole che si ponga magari un termine, ma riformando il processo per come è regolato oggi, ma su questo secondo aspetto non c'è nulla.
Senta, quando lei definisce questo provvedimento desolante, è sempre riferito alla questione della costituzionalità?
No, lì mi è sfuggito come cittadino che... rispetto
no, problemi. Me lo dica, come cittadino, insomma, questo vogliamo.
Sì, quella è l'osservazione che ha fatto lei, insomma, credo che la gente percepisca che appunto non sia una riforma questa, ma sia semplicemente un modo per risolvere i problemi di alcuni.
Ed è anche la sua opinione, diciamo la verità.
Sì, no, mi è sfuggito, non volevo dirlo, nel senso che...
Però lo dice, insomma.
Ero titolato a dirlo, però...
Però lo pensa.
Però lo penso, sì.
Certo. Va bene, va bene. Lo pensa, cioè anche lei pensa, perché insomma, lei è un cittadino come noi, non è? Certo, ha avuto, ha avuto degli incarichi, eccetera, ha avuto ruoli anche importanti, però può pensare tranquillamente che non è la riforma della giustizia, ma è un modo per uscire da una situazione che si è creata dopo la bocciatura dell'Odo Alfano, punto.
Esatto.
Io penso che si dovrebbe fare una grande operazione di verità intorno a questa cosa, perché io non sono di per sé sfavorevole a una cosa di questo tipo, naturalmente poi bisogna vedere dagli effetti che ha sui processi, eccetera. Non sono di per sé sfavorevole a uno scudo nei confronti dei processi a Berlusconi, però bisogna insomma anche dirlo, perché altrimenti viene presentata come una cosa e in realtà è un'altra, o no?
Sì, sì, la chiarezza è... come si può dire, la ricerca affannosa della verità credo che sia sempre premiante alla fine, e quindi la sincerità credo che sia premiante.
Grazie Baldassarre, buona serata. 800 24 00 24 per chiamarci, andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata il TG5.
A novembre meno tasse per artigiani e titolari di partite IVA. Il governo approva un taglio dell'acconto IRPEF pari a 3,6 miliardi per rilanciare i consumi. In Senato il provvedimento sul processo breve, massimo 2 anni per ogni grado di giudizio. Insorgono i magistrati e opposizioni, sì della Lega. 6 anni fa la strage di Nassiriya, il Parlamento 12 novembre dedicato ai caduti nelle missioni, l'omaggio delle più alte cariche dello Stato. Ripreso da una telecamera l'omicidio di un 37enne ad Alba Adriatica, arrestati 2 rom, un altro in fuga, la folla assalta un campo nomadi. Gli azzurri di Lippi in Abruzzo tra i terremotati, dai cantieri di 2 mesi fa, dice il mister, a case moderne, gente felice, è un mezzo miracolo, bellissima sensazione. Annunci in napoletano di una compagnia aerea sulla tratta Napoli-Malpensa, a Cagliari un sito della finanza in sardo, cresce la voglia di dialetto. Grande attesa per il seguito di Twilight, fan in delirio per il vampiro Robert Pattinson, ruba mantelli e braccialetti, dolci e un vino ispirati alla saga.
Va bene, andiamo al TG1.
Processo breve di DL al Senato, sentenza entro 2 anni da richiesta rinvio a giudizio, prescrizione, esclusi i reati gravi. Ipotesi terrorismo per una cellula di algerini sgominata in Lombardia, l'attentatore di Milano aveva un dossier su Berlusconi. Consiglio dei Ministri, tagli per 3-6 miliardi dall'acconto IRPEF di novembre, arriva la carta dei doveri del dipendente pubblico. Ucciso a Teramo nella rissa con i Rom, tensione in piazza, parlano i familiari del giovane morto nello stesso modo mesi fa. 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, diventa il giorno del ricordo per le vittime delle missioni di pace.
La nazionale di calcio all'Aquila visita le zone colpite dal sisma. Questa gente, dice Lippi, ci ha insegnato a essere forti.
Va bene, andiamo a sentire ancora ascoltatori all'800 24 0024. Andrea da Caserta, buonasera.
Buonasera Cruciani e grazie per l'opportunità. Io la chiamo perché ho, diciamo, raccolto il suo invito a esprimere un'opinione su un'eventuale discesa in politica.
No, scusi, italiana. Scusi Andrea un attimo, andiamo con Giuliano da Padova, mi perdoni Andrea. Giuliano, non c'è più, fra poco lo ripeschiamo. Andrea da Caserta allora, prego Andrea.
Allora, io ho raccolto un po' il suo invito a esprimere un'opinione su un'eventuale discesa in campo di Saviano. Ecco, io non sono d'accordo, anche se apprezzo moltissimo Fava e sono un elettore di sinistra, lo dichiaro tranquillamente. Non vorrei che con un'eventuale sua discesa in politica vanificasse, insomma, l'apporto prezioso che lui ci ha dato in questi anni, e questo glielo esprimo proprio da casertano, nel far conoscere a tutti quanti quello che noi già conoscevamo da tanto tempo. Ecco, io penso che la sua funzione sia quella che lui sta svolgendo in questo momento in maniera egregia. Ecco questo.
Dunque, lei è un'ipotesi che non prende nemmeno in considerazione, un errore sarebbe?
Assolutamente sì, perché si rischierebbe di confondere Saviano con tutta una serie di politici anche di sinistra, che io critico in maniera forte, che in questi anni in Campania non hanno fatto assolutamente niente, anzi non hanno fatto altro che peggiorare le cose, insomma, questo io lo dico da elettore di sinistra. Ecco.
La ringrazio Andrea. Prima di ripescare l'ascoltatore da Padova, Ugo da Napoli.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera, senta, volevo solo dire, non sono assolutamente d'accordo, ma credo molti a Napoli sulla candidatura di Saviano, semplicemente perché una brava persona, onesta, avrà mille qualità, però noi abbiamo bisogno di uno che capisca di politica e sappia risolvere i problemi della nostra regione, non uno che la sinistra prende chiunque si possa candidare e che tra virgolette gli dia la garanzia di prendere tutti, uno che ci risolvi un po' tutti questi problemi che noi viviamo quotidianamente. Saviano, tanto vale che si presenti un calciatore, che si presenti un attore, uno vale l'altro, ma non ci risolve assolutamente quello che noi vogliamo che venga risolto. Non so se lei è d'accordo. Lei prima giustamente diceva all'inizio della dimissione hanno candidato un'altra persona, come solitamente fa la sinistra. Non dovrebbe essere così.
No, ho detto che c'è una tendenza, soprattutto a sinistra, a candidare, vediamo per esempio l'esperienza della Regione Lazio, no? Giornalisti, gli ultimi presidenti del centro-sinistra sono stati due giornalisti, cioè Badaloni e poi Marrazzo. Si prende qualcuno, diciamo, dalla società civile e lo si candida in Parlamento, al Parlamento europeo, alla presidenza di una regione, eccetera, eccetera. Naturalmente poi ci sono persone che riescono bene anche in questo lavoro, però insomma la presidenza della Regione Campania è una cosa un po' particolare, in generale la presidenza di una regione, un lavoro anche di tipo amministrativo, insomma bisogna anche conoscere alcuni meccanismi politici importanti. La ringrazio, Luigi da Torino.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire sul tema della giustizia. Mi ha fatto molto piacere l'intervento di Baldassarre, riconoscendo insomma mi sembrava anche in modo anche un po' imbarazzato quello che è stato perfetto. Detto questo, però, io il mio intervento è un po' legato al fatto che questi politici che si permettono di dire di dare dei tempi a delle persone che tendenzialmente sì possono aver avuto dei ritardi, hanno avuto dei ritardi, i processi devono migliorare, si deve creare efficienza, si deve creare efficacia, ma i primi che dovrebbero autoregolamentarsi dovrebbero essere loro. Lei ieri sera è intervenuto dicendo che le persone insomma possono possiamo poi andare a votare e cambiare le cose solo col voto, ma ogni 5 anni parliamo, se va bene.
Sì, però io, scusi Luigi, non condivido questa storia dell'efficienza della politica, cioè nel senso dei tempi o dei lavori parlamentari. In altri paesi in realtà le sedute del Parlamento sono molto più ridotte rispetto al Parlamento italiano. Naturalmente quando si lavora in maniera più efficiente, probabilmente senza troppe lungaggini come in Italia, dove ci sono lavori, delle commissioni, testi. Noi siamo innamorati delle leggi, le leggi escono sempre con 200 milioni di articoli, interpretazioni, poi ci sono l'applicazione di una legge. c'è una complicazione enorme in Italia, ci sono una marea di leggi, troppe leggi in Italia. Io non credo che da questo punto di vista i parlamentari italiani lavorino meno, anzi probabilmente facendo un paragone lavorano di più. Questo non significa nulla però, il lavoro, la quantità di lavoro di un parlamentare italiano. Cioè non è che stando più in Parlamento il Parlamento diventa più efficiente, non è che producendo più leggi il Parlamento è migliore di un Parlamento che ne produce di meno.
No, ma io sto dicendo che possono anche stare poco in Parlamento, non è che devono stare di più di quello che stanno, ma il problema è che questi signori continuano a fare promesse e poi alla fine dei fatti non fanno nulla, destra, sinistra, che sia.
Sì, però Luigi, questo è un discorso, un po' demagogico, i politici promettono e poi non mantengono mai, ma insomma dipende poi dalle aspettative di ciascuno di noi. E Roberto da Modena.
Buonasera.
Roberto, prego, dica.
Eccomi qua. Allora, premesso che il delirio di onnipotenza dei politici è perlomeno pari a quello dei magistrati, che un parlamentare possa dire a qualunque categoria di cittadini e lavoratori che devono lavorare di più, mi scappa un pallone, insomma, ecco, vista.
Si riferisce a Gasparri?
Sì, mi riferisco a Gasparri. Data la scarsa produttività del nostro Parlamento, veramente che possano dire a qualcun altro di lavorare di più mi fa scappare da ridere. Però cosa succede? Che se lei assiste ad una malefatta e decide di fare il testimone, allora lei un giorno viene chiamato, viene convocato come teste alle 9 di mattina in tribunale e poi vede che in quell'aula quel mattino sono previste 10 udienze diverse. Verso le 10 il giudice, con la stessa faccia del giudice di De André, si presenta con una bella pila di giornali sotto il braccio già letti, no? Si presenta con la sua faccia truce e quasi sicuramente, se quella è la prima volta che lei viene convocato per quell'udienza, verso l'una e mezzo, le due, le viene detto che l'udienza è rimandata di un anno. Dopo un anno lei si ripresenta, per cui perde un'altra mezza giornata di lavoro per aver fatto il cittadino, il dovere del cittadino, e lì quasi sicuramente l'accusato quel giorno cambia avvocato, per cui il nuovo avvocato deve informarsi sulla cosa e viene rimandata di un altro anno o due, eccetera. E così lei dopo due, tre, quattro volte e anni che sono passati dice: ma a me chi me lo fa fare? E tutte le volte il giudice arriva verso le 10, il magistrato, e sempre con la stessa faccia da onnipotente. E allora di queste due caste non ci saltiamo fuori, non ce la facciamo.
Cioè gli avvocati e i giudici, dice lei.
Avvocati, giudici e politici. Sono oramai.
No, Roberto, lei ha detto una cosa molto corretta, sono queste le cose su cui intervenire. I modi per prolungare la durata di un processo sono infiniti, alcuni ce li ha descritti lei in questo racconto. È su queste cose che bisogna intervenire. In altri paesi queste cose non accadono, non è che cambia l'avvocato, ora viene rimandato di un anno l'udienza perché l'avvocato deve di nuovo imparare tutto e vedere i fascicoli e tutto. Sono questi meccanismi su cui lavorare. La ringrazio. Giuliano ci chiama da Padova. Buonasera.
Buonasera.
Salve. Dica.
Grazie dell'ospitalità della sua trasmissione. Pronto?
Giuliano, la sento, prego.
Non sentivo nulla. Allora, io volevo intervenire su questo. Cioè, c'è un'espressione che manca nelle descrizioni, nelle cronache dei fatti che ci capitano, ed è inammissibile. Per me è inammissibile che un Parlamento, due Camere, siamo impegnate per ben tre volte, forse la quarta, a fare dei tour de force incredibili, fino a notte, sedute notturne, per approvare leggi, come è successo mi pare per la Cirami, i cui proponenti sono gli avvocati del Presidente del Consiglio, che sono anche deputati, che poi il lunedì dopo, perché me lo ricordo perfettamente, si sono presentati al processo dove era imputato l'onorevole Berlusconi, e il giudice ha dovuto dire: preso atto che è stata pubblicata questa mattina alle 3 sulla Gazzetta Ufficiale la legge votata 12 ore fa, questo processo o non si fa o non si fa. Questo io lo ritengo non inammissibile, lo riterei quasi indecente che succede. E veniamo al discorso della mia telefonata di Mies. Io mi sono preso la briga, grazie a internet, di leggere un po' di carte del processo. E ho letto anche il famoso verbale
del 19 luglio del 2004, dove Mills gli mettono davanti la sua lettera, dove diceva a Bob Drennan: sì, ho preso quei soldi perché ho fatto delle gimcane per evitare di dire quello che sapevo.
Però Giuliano, non ci rifaccia il processo Mills, sennò stiamo qui tutta la notte.
Però queste cose pochi le sanno, perché...
Giuliano, però le potrei presentare una persona che lei conosce molto bene, che è Filippo Facci, che le carte del processo le ha lette, probabilmente le ha lette come lei, per carità, e che ha un'opinione completamente diversa sul processo Mills.
Sono fatti, sono cose dichiarate.
Non, non è questione di fatti, i fatti non è che sono sempre...
Mi scusi, Cruciani, fa parlare tutti.
Sì, parlare. Giuliano, adesso faccio parlare anche lei, un attimo solo. Rita da Cagliari, buonasera.
È un vero piacere parlare con lei.
La ringrazio, intanto annunciamo che abbiamo ripescato l'ascoltatore da Padova, Giuliano, che ci voleva raccontare qualcosa sul processo Mills. Fra pochissimo, Giuliano, aspetti un attimo ancora. Rita, prego.
No, sì, certo, infatti anche niente, io apprezzo moltissimo la sua trasmissione, anche se spesso non mi trovo d'accordo con lei.
Succede.
La maggior parte delle volte non mi trovo d'accordo, anche oggi per esempio, comunque... Ci tengo a precisare che a volte lei è un po' troppo severo con chi esprime opinioni, mi capisce? Io vorrei che lei fosse meno severo.
No, cioè con le opinioni non sono mai severo, con le cose un po' vaghe, non argomentate, ogni tanto mi scaldo, ma insomma con le opinioni non sono mai severo. Ma insomma, Rita, andiamo al sodo, che mi vuole dire?
No, c'è molta gente disinformata, certo fa degli interventi veramente così, insomma...
No, ma non è questione di disinformazione, posso essere anch'io ogni tanto disinformato, non posso sapere qualcosa, insomma, vabbè, non, ma non restiamo su questo.
No, vabbè,
Rita.
Certo, no, io volevo parlare di Saviano, cioè, niente, io sono un'elettrice di centrosinistra e sinceramente non sono molto d'accordo con questa candidatura, anche se capisco e per questo, cioè, volevo esporre la mia opinione su questa candidatura. La sinistra è sempre un po' narcisa, è questo che l'ha un pochino staccata dall'elettorato ultimamente, mentre Berlusconi ha colmato sicuramente una presenza, proprio l'assenza di una classe dirigente che comunque si è dimostrata molto lontana dagli interessi.
Però bisogna dire una cosa, che magari la candidatura di Saviano è una candidatura molto popolare, eh?
Esattamente, proprio questo che volevo dire. Io non sono d'accordo perché, come ha detto un ascoltatore poco prima, cioè Saviano potrebbe chi tocca la politica glielo dice da una persona che fa politica.
Certo, ma che ci sta a fare lì in quei palazzi della politica, a mettere la firma con le scartoffie,
bravo,
le cose?
Bravo, proprio, cioè io...
Magari il parlamentare, dice il parlamentare nella commissione antimafia, si può occupare di qualcosa di concreto in Parlamento, ma insomma il presidente della Regione Campania è pure un lavoro due palle, insomma, no? Una noia mortale.
È terribile, guardi, io ripeto, ho esperienza appunto di non di amministrative dirette, ma chiaramente faccio parte, sono organica a un partito e vedo come a volte è veramente palloso, come ho detto prima, comunque fare politica, perché molto spesso non è soltanto apparire in TV, fare demagogia, bla 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 bla, bla, quanto molto spesso la burocrazia spicciola, occuparsi di zona A, zona B, le occupazioni, le strade con le buche, che cose del genere, sono, non mi voglio dilungare. Per quanto riguarda Saviano, per concludere, volevo dire questo, che...
Ma insomma, lei alla fine non lo candiderebbe?
Non lo candiderei per non bruciarlo, perché una persona così, una voce fuori dal coro, una voce libera, anche se capisco perché la sinistra lo sta candidando.
Cioè la sinistra, attenzione, abbiamo ascoltato un esponente di Sinistra e Libertà come Claudio Fava, poi alcuni del Partito Democratico, alcuni intellettuali, ancora non è cresciuta questa candidatura, però se ne... Insomma, il centro-sinistra in campagna è dato per perso, diciamo la verità, Rita.
Ormai dopo tutto questo...
Per cui insomma, possono candidare pure Mago Merlino, possono candidare pure sua figlia o mio cognato, non so chi altro, in Campania credo che non ci sia scampo, per cui forse Saviano riesce a salvare qualche cosa, no, per il
centro-sinistra. Forse Saviano salverebbe qualche cosa, però secondo me si compromette in questo senso Saviano, perché se lui è un puro e duro, come si dice, veramente.
Maradona potrebbero candidare, Maradona.
Ecco, Maradona forse vincerebbe ancora, Maradona ancora sì, potrebbe tirare
ma no, non ce lo vedo come candidato del centro-sinistra Maradona in Campania,
no.
Io Lavezzi, non so, Lavezzi.
Lavezzi, quell'altro, come si chiama? E quindi niente, ha bisogno...
Vabbè Rita, a parte gli scherzi, sono d'accordo con lei, diciamo che se uno ci pensa così in astratto, bello, no? La candidatura di Saviano, cioè, poi andando però sul concreto, scendendo un po' dai sogni alla realtà, mi sembra complicato e forse anche non particolarmente azzeccata la scelta o comunque il fatto che si metta in campo una possibile candidatura di Saviano. Per precedenza, allora, andiamo a Padova, Giuliano, poi Luigi da Torino. Luigi, vediamo subito. Giuliano, allora, il processo Mills, perché lei ci vuole raccontare? Lei si è letto le carte, d'accordo?
No, allora, tornando al discorso di Facci, allora, Facci è smentibile subito perché dice che i soldi li ha presi, li ha dati a Mills un certo Attanasio, mentre Mills dice sempre Mr. B, o lo staff della compagnia entourage di Mr. B. Non mi risulta che Attanasio cominci con B. E qui chiudiamo.
No, beh, no, non chiudiamo, perché qui ci vorrebbe Facci per rispondere. Facci non c'è, Giuliano.
Ho letto quello che ha detto, che ha scritto Facci, e dice che se, la difesa Berlusconi sostiene che i soldi sono stati dati da Berlusconi ad Attanasio, che lo ha anche smentito, tra l'altro. Non importa.
No, sarebbe troppo semplice concludere la questione in questo modo. Comunque, Giuliano, la cosa è che se lei ci racconta il modo in cui ha letto le carte del processo Mills, ci troviamo di fronte ad una situazione un po' bizzarra. Io non le ho lette con grande attenzione, le ho lette, non ho lette alcune, per cui non la posso contrastare, ha capito?
Saltiamo questo aspetto. La cosa che emerge, e che neppure Facci smentisce, è che il signor Mills ha lavorato per conto della Finives per 10 anni con l'unico scopo esclusivo di costituire società su fondi esteri, le famose offshore, le Oliberian, e in Svizzera, tra cui due conti, Universal One e Horizon, i quali sono transitati, a detta di Mills, sue parole, non di nessuno e non sotto pressione, perché si legge con verbale, non è certo un verbale di uno che era pressato, sono transitate, secondo dice Mills, impressionanti quantità di prelievi in denaro.
Però Giuliano, qui ci vorrebbe la difesa di Berlusconi o di Mills, di Fininvest o di Mills. Come le posso ribattere io su questo? Lei magari mi sta citando qualcosa dell'accusa o la sentenza stessa, che evidentemente viene contestata dai difensori, per cui cosa le posso dire su questo?
Mi interrompe Giuliano Bastianello.
No, ma non le sto interrompendo, che è un monologo, se no, capito?
Affermo sotto la mia responsabilità che queste sono cose scritte da Mills. Il dato importante è questo, che non è tanto il problema della corruzione nei confronti di Mills, il problema è che la corruzione serve per nascondere decenni di evasioni imponenti fiscali, tra cui i famosi 15 miliardi dati a Craxi, che provenivano dai fondi neri della Fininvest. Questo è il problema dell'evasione. Quando un capo di un governo si incontra con gli altri capi dei vertici e parlano della lotta ai paradisi fiscali,
sì. Voglio
dire, si fanno delle sghignazzate sotto banco.
Che Giuliano, adesso questa qua, la sua è una messa in scena, adesso le sghignazzate degli altri capi di Stato su Berlusconi, per Mills, eccetera. Insomma, Giuliano... ho capito qual è la sua lettura delle carte del processo Mills. Ci sono altre persone che ne danno un'altra lettura, o no? Oppure secondo lei è impossibile dare un'altra lettura?
È dimostrato che il signor Mills ha lavorato per Berlusconi per la fine.
Ma sì, ma certo che ha lavorato per Berlusconi alla fine, questo certo che è dimostrato.
Qual era il suo scopo? Non era un fiscalista, era uno che era pagato per costituire, anche intestandoli a se stesso, conti nei quali non dovevano comparire le vere proprietà.
Vabbè, insomma, lei con questo racconto cosa ci vuole dire? Cioè, con queste cose cosa ci vuole?
È lì il bello. Queste cose lui non le ha raccontate ai giudici, che perseguivano qualcuno che è stato informato di un avviso di garanzia nel famoso G8, per il quale è stato assolto.
Però Giuliano, un attimo, non ci faccia confondere. Lei perché ci sta raccontando queste parti delle carte Mills? Perché ce le sta raccontando? Per dirci che cosa?
Perché la motivazione di questa ossessione nel trovare delle leggi che rimediano al fatto di dover celebrare questo processo è il terrore cieco che c'è che questo processo finalmente sia la prova palla di neve che può far creare una valanga colossale. Questo è il problema serio che ha l'Italia, che dietro al processo Mills,
per carità, lei l'avrà pensato anche prima, ma mi sembra di averlo letto in un editoriale recente di Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, per carità, non sto dicendo che questa cosa qui, cioè che il processo Mills rappresenta un po' un...
Sta nelle carte, basta leggerle, basta avere voglia di leggerle.
Sì, basta avere voglia di leggere, certo. Dipende quale carte si leggono poi, come al solito. Non è che le carte sono sempre... cioè, non è che l'interpretazione delle carte è così univoca. No, l'interpretazione delle carte è qualcosa su cui si battono accusa e difesa. O no?
Certo, però bisognerebbe conoscere le carte.
Sì, certo, leggere. Giuliano, certo che
se il signore dice io ho costituito questi due conti sulla banca svizzera dove sono transitati dei soldi, non è un'invenzione mia di Giuliano Bastianello, né degli avvocati.
No,
la scritta David Mills l'ha firmata.
Poi l'ha ritrattata perché gli ha detto forse...
Ecco, lei ci aggiunge adesso una cosa, ci aggiunge che l'ha ritrattata.
Sì, guardi che l'ha ritrattata.
Sì, però me l'aggiunga questa cosa, non ce l'ha detta all'inizio, me la sta aggiungendo adesso.
Aspetta, arrivo, ma io se non mi fa parlare...
come
la
no?
La ritrattazione è stata, si può dire, sbertucciata dalle due sentenze, la prima e la seconda, ritenuta non credibile perché una sola ritrattazione a fronte di 12 prove contrarie.
Vabbè, comunque c'è una ritrattazione, lei ci ha detto che c'è una ritrattazione. Poi una domanda conclusiva, Giuliano, su questa cosa di... perché siccome lei ha parlato a una radio che si può sentire da Pantelleria, da Capopassero fino a Bolzano, Radio Nazionale, sta parlando del processo Mills. Allora, Furio Colombo, me lo mandate, Furio Colombo?
Prego, la prego, noi abbiamo così poche libertà in questo paese e una restrizione continua nel paese in cui riceviamo gli editoriali di Minzolini e le notizie nascoste dai telegiornali della televisione di Stato. La prego, ci lasci liberi di parlare in quest'aula. Grazie.
Giuliano, la situazione è questa, mi dica la verità.
Cruciani, io le do atto addirittura che mi avete richiamato perché la mia telefonata è stata troncata su un discorso e sembrava che fosse un battibecco, e per evitare, giustamente, lei è una persona corretta, conosce, è uomo di mondo, come si dice, e dai suoi collaboratori mi ha fatto richiamare, io le do atto. Il problema della poca libertà di informazione.
No, non mi dica che è d'accordo con Furio Colombo, Giuliano, no. Mi sembra una persona intelligente, non mi dica, no, per carità, non è che Colombo è un cretino, voglio dire.
Scusa, Cruciani. Io non sono d'accordo su Colombo per una sola questione, che il voto degli spettatori che si guardano Amici o Il Grande Fratello conta sull'urna come quello di Rita Levi Montalcini.
Vabbè, ma che significa questo? Questo è la democrazia, non so di che cosa, delle intelligenze o del censo addirittura. Abbia pazienza, è normale, meno male che è così, meno male. Secondo lei chi dovrebbe votare? Solamente quelli con la laurea?
No.
O i premi Nobel, mi scusi.
No, facciamola più grande, diciamo i voti di Casal di Principe, va bene? Sono uguali a tutti gli altri,
va bene? Certo che sono uguali a quelli di tutti gli altri, non c'è un altro metodo nella democrazia.
Noi possiamo difendere?
No, ma non c'entra difendersi, Giuliano, un altro metodo non è stato inventato, cioè c'era prima, si potevano votare quelli sopra un certo reddito, i ricchi, i nobili, poi le donne non potevano votare, poi finalmente, per fortuna, il voto di un abitante di Casal di Principe, dico per fortuna, lo dico seguendo il suo esempio, è uguale a quello di Rita Levi Montalcini. Che ci vuole fare, Giuliano?
Io sono preoccupato.
Ma anche uguale al mio, al suo?
Sì, ma sono preoccupato perché io la...
Ma non deve essere
informate.
Preoccupato. Non si...
Siamo persone informate e il voto che esprimiamo, anche se è diverso, è un voto informato.
Ma che ne sa che è diverso il voto?
No, può darsi, non lo so, lo dico, anch'io faccio un paradosso, mi consente.
No, scherzo.
Però, voglio dire, non ho la stessa certezza che il voto che arriva da certi bacini... Guardi che il PD ha avuto delle polemiche potentissime in campagna nel suo congresso, nell'ultimo congresso, perché c'erano 60-70 mila...
Sì, un tesseramento un po' bizzarro, diciamo.
Controllati e addirittura perfino la nomina di Bersani dicono che sia, virgolette, per carità, l'ho letto con tutto beneficio di inventario, inquinata anche da situazioni di movimenti di apparati. Rutelli se n'è andato, l'ha detto lui, perché ha visto le truppe camelate di pensionati andare tutti a votare.
Beh, non solo per quello, Giuliano. Diciamo la verità, questo è quello che ha detto, ma insomma poi ci sono altre ragioni, no?
L'ha detto, però io ero in un seggio durante le ultime primarie, tutta la mattina, effettivamente ogni 100 persone che votavano ce ne erano 70.
Però Giuliano, lo sa, devo dire una cosa, quando lei mi dice uno deve conoscere le carte, ma lo sa che farsi un'idea sulle carte dei processi è una roba micidiale, è un lavoro.
Sto leggendo
le carte dei processi di Battisti, ma guardi che è una roba pazzesca, cioè è complicatissimo, e poi si ha l'impressione di essere di fronte ad una verità assoluta, naturalmente, no? Soprattutto se sono le carte che riguardano l'accusa e i processi che finiscono, insomma, poi bisogna vedere pure, bisognerebbe leggersi le memorie che presentano i difensori, lo svolgimento di un processo, guardi che è una cosa tosta,
Lei parla con un imprenditore che ha denunciato appalti truccati e ha avviato qualcosa come 13 processi penali, di cui alcuni mi sono ritornati contro per diffamazioni, perché è corre prima la legge che diffama chi denuncia che la soddisfazione di chi ha denunciato. Il meccanismo della giustizia, infatti, per quello che...
Lei li conosce, certo.
Li conosco,
certo.
Allora
Giuliano, però mi aspetti, se ha altri 2 minuti, insieme a Luigi, naturalmente, titoli del TG2 ce li abbiamo, andiamo.
Le poi legge sul processo breve, sentenza entro 2 anni, esclusi i reati più gravi e di allarme sociale, dure critiche dalle opposizioni e dall'associazione magistrati. Dal Consiglio dei Ministri il via libera alla riduzione dell'acconto IRPEF di novembre, un taglio del valore di 3,6 miliardi di euro. Arriva l'obbligo di giuramento per gli statali neoassunti. Mohamed Game, kamikaze della caserma Santa Barbara di Milano, aveva preparato dossier per attentati a Berlusconi, Fini, Maroni, La Russa e Santanchè. L'omicidio di Alba Adriatica, tensione con i Rom, al TG2 la compagna della vittima, una persona splendida, avevamo grandi progetti per il futuro. In anteprima al TG2 il nuovo disco di Elisa in uscita domani, il titolo Heart, cuore, nel primo singolo, un duetto d'eccezione con Giuliano Sangiorgi.
Allora, 800 24 00 24 per chiamarci, abbiamo sempre Giuliano da Padova, il sindaco di Casal di Principe, sentiamolo.
Lui è Cipriano Cristiano, il sindaco di Casale. Con Cosentino sono cresciuti insieme.
L'onestà mentale, l'onestà politica, l'onestà del comportarsi del politico Nicola Cosentino, io non l'ho mai messo in dubbio, potrei anche mettere la mano sul fuoco.
Poi però il sindaco Cristiano dice qualcosa che fa tremare i polsi al cronista.
È possibile fare politica a Casal di Principe senza scendere a patti con il crimine organizzato?
Noi lo stiamo facendo, ci stiamo tentando. Ripeto, io l'ho detto al questore, nel momento in cui mi accorgessi di una piccola interferenza, probabilmente io non andrei a denunciare nessuno, me ne andrei a casa.
Niente denunce. È così che gira il mondo qui a Casale, dove anche le insegne dei negozi, sarà forse un facile esorcismo, parlano di racket, di tangenti, parlano
non
di
non andrei a denunciare nessuno, me ne andrei e basta. Giuliano?
Io ho fatto l'assessore all'edilizia e all'urbanistica per 9 anni e devo dire che...
Dove?
Nel mio comune, in comune in provincia di Padova, 20.000 abitanti.
Sì.
E io, nella mia esperienza devo dire che non c'è bisogno di un giudice per sapere se un politico è onesto o no. Chi fa questo lavoro sa benissimo dove deve andare, fino a dove si deve spingere, che cosa va bene.
Cioè questo lavoro lei intende un politico?
No, scusa, chi fa l'amministratore? Sceglie di farlo, siccome non glielo ordina il dottore, ma è una scelta volontaria. Uno volontariamente sa fino a dove si deve spingere, cosa è lecito e cosa è illecito, e se ha dei dubbi chiede, si informa. Non esiste che la politica debba aspettare il terzo grado di giudizio per giudicare se uno è un malfattore. Le persone per bene, le cose giuste, si devono sapere, se no uno sta a casa, non può farsi fregare perché firma senza sapere cosa firma, approva piani urbanistici senza sapere che cosa sta approvando. Ma stiamo dando i numeri, come ci hanno abituato, per giudicare qualcuno lasciamo che la magistratura faccia il suo corso perché, ma scherziamo? Sono delle regole scritte, altrimenti uno se non le sa applicare, non le sa capire, se ne sta a casa, non va a minimizzare.
Però scusi, di fronte ad accuse pesanti come quelle di concorso esterno, eccetera, io credo che non è che si sa tutto all'inizio, subito, non è che è tutto chiaro e lampante.
Guardi, stamattina uno, non so dove, a Radio Radicale, alla rassegna stampa, Bordin leggeva un editoriale agghiacciante, diceva che in un comune della Campania i consigli comunali, per capirli ci vuole la traduzione simultanea, perché neppure i napoletani la capiscono, perché si parla il secondo dialetto napoletano. Nei consigli comunali, scritto su un giornale sentito stamattina mentre mi recavo al lavoro. Capito?
Ho capito.
E allora?
Grazie Giuliano.
Non c'è cosa da dire, grazie, ciao.
Buona serata, Luigi da Torino. Luigi.
Sì, buonasera, concludo velocemente il ragionamento. Sì. Io dicevo... In questo momento facciamo finta che questo decreto, questo provvedimento sia efficace, ha dato dei tempi definiti per andare avanti con i processi e quindi i magistrati si devono mettere devono lavorare in modo tale da rispettare questi tempi. Io mi chiedo ai politici, destra o sinistra che sia, i tempi, chi gliel'è detta? E le faccio un esempio pratico e concludo. L'IRAP, sono tutti d'accordo ad abolirla, se ne parla da 8 anni, 9 anni, non hanno mai... neanche lievemente limato l'IRAP, sono sempre lì, uno vince, l'altro perde, ma sono tutti lì. Eppure chi gli dice i tempi in cui, chi gli dice adesso basta, dovete abbassarla? Per loro non c'è mai nessuno che può dire, anche votando, può dirgli adesso il tempo è finito.
Luigi, secondo me i paragoni con i tempi della politica non ci stanno, però è vero che non si può dare un'indicazione così, 2 anni per i processi e poi in contemporanea non intervenire su altri meccanismi. La ringrazio. Luigi dalla provincia di Roma, buonasera. Luigi, pronto?
Pronto?
Prego, dica.
Buonasera, senta, io sono un elettore di centrosinistra.
Sì.
E sono favorevolissimo alla candidatura di Saviano.
Perché?
Perché sarebbe ora di un cambiamento, sarebbe ora di avere un po' di coraggio anche in questo paese, no?
Ma lei se lo vede Saviano lì seduto alla poltrona, certo, di presidente della Campania con tutte le carte?
Certo, se lo vede, perché conosce bene. La mia paura è che non accetta l'incarico.
Vabbè, adesso questo ancora non ha, però non è intervenuto subito a dire no, non ci sto, almeno da quello che ho letto. Dunque c'è ancora qualche speranza per lei?
Certo, ma lo spero perché Saviano ha profonda conoscenza della sua regione e non solo della sua regione, quindi potrebbe essere un cambiamento positivo e quindi bisogna guardare in positivo questa candidatura, perché Saviano è una persona che, come ripeto, ha profonda conoscenza della sua regione. Quindi
ho capito Luigi, sentiamo, anzi risentiamo quello che ci ha detto martedì Mario Dinolfi, che è del Partito Democratico, come sapete, sulla candidatura di Saviano.
Ogni tanto succede che, insomma, in momenti di grande emergenza in un territorio sia un grande artista, uno scrittore, mi ricordo Vaclav Havel, presidente della Cecoslovacchia dopo la rivoluzione di velluto nel 89. Non credo che sia praticabile, però non è una cosa che escludo a priori, insomma, sarebbe un bel segnale. Sinceramente sarei pure curioso di vedere il livello di consenso che otterrebbe Saviano sul territorio, ecco, un altro elemento mi incuriosirebbe non poco, perché sono sicuro che sarebbe molto divisiva come candidatura, mentre insomma, l'idea è che dovrebbe essere una candidatura solo acclamata, invece sarebbe molto divisiva.
Dario da Brescia, buonasera.
Buonasera. Brevemente, io sarei molto d'accordo sulla un'eventuale candidatura di Saviano e la prenderei questa cosa con molto entusiasmo, ma purtroppo ho preso la stessa, una grande cantonata con la candidatura di Di Pietro quando si candidò.
Sono due cose un po' diverse, due personaggi un po' diversi.
Al momento quando Di Pietro è entrato in politica avevamo tutti delle grandi aspettative che fosse l'uomo che effettivamente potesse portare qualcosa di nuovo, di molto chiaro, di molto regolare, di molto giusto, e invece poi si è rivelato tutt'altro. Lo stesso entusiasmo l'abbiamo avuto quando si è candidato Berlusconi, per cui l'uomo della provvidenza un'altra volta, quello che ci aiuta tutti, che cambia, che dà una spallata a un sistema. Purtroppo tutti questi personaggi in Italia vengono risucchiati nel grande pantano politico, un sistema politico che non ha effettivamente un ricambio generazionale, per cui c'è un tappo e questi personaggi poi entrano in sfida con se stessi e con gli altri, secondo me, per cui non riescono a fare quello che si erano preposti di fare ad inizio.
Cioè la politica rovina anche le persone con i migliori propositi, dice
assolutamente
lei. Ma non sono molto d'accordo su questo.
Io lo vedo molto molto tappato. Abbiamo persone che hanno fatto politica con John Major, con Aznar, con Bush Senior, sembra di parlare dell'anteguerra, invece queste persone sono tutte pensionate e noi le abbiamo ancora di fronte, che ci dicono cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare. Per cui io vedo un sistema molto in tappare, proprio la parola giusta secondo me è tappo, e dentro questo tappo, non essendoci un ricambio, non essendoci una fuoriuscita, per cui dopo 5-10 anni tu hai dato quello che dovevi dare, hai avuto la possibilità di proporti, cambiare quello che c'era da cambiare, fare quello che dovevi fare e poi ritirarti o a vita privata.
Invece
assolutamente no. Cioè,
va bene, Dario, però questo è un vecchio discorso, quello del ricambio della classe politica. Io sono convinto che non esistono cattivi amministratori della cosa pubblica solamente perché sono lì da 20 anni o 30 anni. E non credo nemmeno che l'età sia una questione dirimente, anche perché se andiamo a osservare gli ultimi trend in realtà sono positivi da questo punto di vista, cioè ci sono sempre più nuovi deputati, sempre più nuovi senatori, tralasciando il modo in cui vengono scelti. Maurizio da Como, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io volevo intervenire sulla domanda che lei ha posto a un ascoltatore all'inizio della trasmissione a proposito di quello che ci aspetteremo da Berlusconi per potergli perdonare tutte queste cose. Secondo me la cosa straordinaria che potrebbe fare non sono i fuochi di artificio con gli interventi incredibili, ma un provvedimento pensato ogni giorno. Faccio un esempio: oggi Brunetta ha fatto un provvedimento, ha annunciato un provvedimento per quanto riguarda il cambio di residenza fatto a casa in tutta comodità. noi cittadini ci aspettiamo una vita più tranquilla e più comoda con una serie di questi interventi, solo questo.
Beh, questo potrebbe essere una cosa straordinaria sicuramente, Maurizio, però lei ha detto giustamente all'inizio, ha annunciato, ora speriamo che poi, lei sa, sugli annunci di Brunetta e poi sui provvedimenti in realtà attuati c'è una lunga discussione. Questa sarebbe certamente una cosa rivoluzionaria, il cambio di residenza, se non sbaglio, no? Cambio di residenza, me l'aveva segnalato anche un ascoltatore all'inizio della trasmissione, cambio di residenza, lì, seduti sul computer a casa uno può cambiare residenza. Sarebbe straordinario, vediamo in quanto tempo verrà attuato. Grazie Maurizio. Antonio da Napoli.
Buonasera.
Dica.
Io volevo fare una prima considerazione sul caso Saviano. Chi ricorda più della presenza in Parlamento di Gerry Scotti, di Gino Paoli, di Carla Gravina? Io che ho svolto una grossa un'attività politica livello, ho avuto anche come collega un grossissimo scrittore, Mario Pomiglio, che purtroppo non c'è più, uno scrittore cattolico di grossissima levatura, e nessuno ricorda più niente della presenza.
Cioè lei ci sta dicendo che gli scrittori, gli uomini di cultura, una volta che arrivano in Parlamento si perdono?
No, non è una questione che arrivano in Parlamento, non è perché sono uomini di cultura o uomini di spettacolo, perché non sanno fare politica. Il partito cinicamente li sfrutta per la notorietà, li usa come veicoli.
Antonio, noi stiamo perdendo lei in realtà, però ho capito benissimo. Non sono riuscito ad afferrare un concetto. Loro sarebbero capaci, poi in realtà vengono travolti dai giochi della politica.
No, vengono travolti, non conoscono la politica.
Ah, non conoscono i meccanismi.
Sono,
sì, ho capito.
Sono soggetti politici, stanno lì e finiscono con fare la fine delle comparse. Il che offende loro, che hanno certamente dei meriti e delle capacità e non sono utili alla collettività.
Ma com'è Antonio? Mi scusi un attimo, com'è che in altri paesi, vediamo gli Stati Uniti, no? In altri paesi in realtà abbiamo Schwarzenegger, abbiamo Reagan, sono attori, perché da scrittori no. È una cosa un po' diversa.
Però... una cosa diversa, perché non è detto che l'attore abbia
Antonio, non la sentiamo più. Luigi dalla provincia di Brescia.
Sì, buonasera.
Eccoci.
Io avevo sentito un po' gli interventi, io volevo intervenire su questa nuova legge per Berlusconi, così. Una cosa io pensavo, no? Magherini, che è un bravo avvocato, che ora è deputato, che sicuramente sa come prolungare oltre i 2 anni un processo, per poterlo poi dopo dichiarare nullo, quello che io dicevo, ma perché una legge viene presentata con la possibilità che questa legge sia anticostituzionale? Ma perché uno prima di
beh, Luigi, emanare una legge, mi scusi un attimo,
non
Luigi,
la fa controllare? Non,
sì,
non,
Luigi, ancora è stato presentato oggi il disegno di legge. Ci sono alcuni che dicono che potrebbe avere dei problemi di costituzionalità, altri che dicono il contrario, per esempio l'ex rappresentante della Consulta, l'ex giudice costituzionale Marini, ho letto oggi alcune agenzie con le dichiarazioni di Marini, per cui quando si presenta una riforma della giustizia c'è sempre qualcuno che dice beh, sicuramente questa parte è anticostituzionale, vedremo naturalmente, no?
Ho fatto in provvisione, ma un minimo di controllo sembra proprio uno Stato con un governo, con un Parlamento che butta le cose. Io vedo, cioè, a me
ce la vede grande improvvisazione.
Io vedo grande improvvisazione. Siamo in un momento in cui tutti gli Stati picchiano la testa contro il muro per uscire da una situazione gravissima economica, no? E noi siamo qui a vedere Brunetta che dice questo, Bossi che vuole le 2 regioni. Ghedini che questo, Maroni così, però l'economia è quella, noi stiamo male, andiamo alla Confesercenti, alla Confindustria, diciamo aboliamo l'IRAP, poi non si può, Poi non lo so, io mi sembra.
Vabbè, Manuel, lei ha messo un po' di cose insieme. Non è che se si parla di alcuni argomenti sui giornali si dica che poi il governo si occupa solo di quegli argomenti, eh. La ringrazio Luigi. Sull'IRAP lei ha ragione, era stato promesso almeno un dilazionamento nel pagamento, un differimento, eccetera, poi tutto svanito e il provvedimento si rimetterà all'IRPEF. Manuel da Siena, buonasera.
Buonasera, io volevo fare un intervento in merito al, diciamo, quello che diceva prima sulla libertà o non libertà. Io non sono molto d'accordo con Colombo né con il parlamentare dell'Italia dei Valori, eccetera, perché il problema della libertà non è tanto il fatto se c'è o non c'è libertà. È ovvio, non è che ti mettono in galera se dici che Berlusconi ha fatto questo o quest'altro. Il vero problema della libertà è la mancanza di informazione. È in questo modo che si controllano, secondo me, le popolazioni o comunque la cittadinanza.
E dove sarebbe la mancanza di informazione, per esempio?
Banalissimo, un esempio banale, magari folcloristico. Forse un anno fa, un anno e mezzo fa, Travaglio andò da Fazio, Che Tempo Che Fa, e parlò di Schifani. Venne fuori un putferio immenso. Però poi, diciamo, dicendo che Travaglio aveva mancato di rispetto alle istituzioni, non si poteva permettere una cosa del genere, la TV pubblica, insomma, tutte cose così, senza però poi dire, su un telegiornale lo disse, che Travaglio su quel libro era già stato denunciato da Schifani e aveva già vinto la causa. Schifani disse che denuncerò Travaglio.
Sì, però Manuel, anche lei qui non bisogna mettere le cose sotto un altro aspetto. Il problema è che in quell'occasione Travaglio disse una cosa su Schifani lasciando intendere che fosse vicino ad ambienti della mafia, cioè, questa è la realtà dei fatti, per cui non è tanto sul processo che prima c'è stato, le denunce tra Schifani e Travaglio eccetera, quanto il fatto che lasciava capire una certa vicinanza del presidente del Senato appena eletto con la mafia in Sicilia, o no?
Su questo sono perfettamente d'accordo, ma Travaglio non è che aveva vinto un processo random con Schifani, aveva vinto un processo su quel libro, ma al di là di questo, poi cioè, se no sembra che, io sono d'accordo con lei che la demonizzazione di Berlusconi così è il primo male della sinistra innanzitutto, comunque un male dell'Italia, non è che bisogna per forza concentrarsi su, insomma, i mali sono da entrambe le parti. Il vero problema è cercare di dare un'informazione completa alle persone.
Sì, ma l'informazione completa, cioè non è che si può pretendere, per esempio, che in una televisione così ci siano, si parli ogni giorno di una pagina, ogni giorno si legga una pagina del processo Mills, non so se intendo o no.
Ci mancherebbe altro, però secondo me è più critico le informazioni. Altro esempio semplice, diciamo, io non sono stato al V-Day, non ho partecipato a questo tipo di manifestazioni, però su Rai 1, come si ricorderà, è venuto poi fuori su tutti i blog, fu, diciamo, dedicato 50 secondi, 58, quanti erano, al V-Day, che comunque c'erano diversi milioni.
Sì, Manuel, non mi pare che nella storia dell'Italia rappresenterà quel giorno una tappa fondamentale, insomma, è stato fatto un servizio e mi sembra ampiamente sufficiente per quello che mi riguarda. La ringrazio, poi noi ne abbiamo parlato per giorni, per cui ci sentiamo domani alle 18.30.
Radio 24, la passione si sente.